La storia in podcast di Focus.
Giulio Cesare nasce nell'anno 100 avanti Cristo e da una famiglia di antica nobiltà, ma un po' in difficoltà su vari piani, sia economici che di prestigio. Per i romani era importante quanti consoli c'erano stati nella famiglia ascendente, e da un po' di tempo non ce n'erano. Quindi egli si trova ad affrontare il mondo politico romano in anni particolarmente difficili dopo la fine della dittatura di Silla, con la necessità di schierarsi. Si schiera con la pars popularis, cioè, diciamo, semplificando, contro il predominio degli ottimati, cioè del ceto dirigente più forte, economicamente più forte, politicamente decisivo. Ma egli in realtà ne fa parte, e quindi la posizione nella quale viene a trovarsi è particolarmente difficile. Deve affrontare il nostro eroe alcune scadenze importanti, la conquista di alcune magistrature. Per esempio è pretore designato nell'anno della congiura di Catilina, 63 avanti Cristo. Deve prendere posizione contro i catilinari che sono stati arrestati, colti sul fatto, che sono in realtà suoi amici o comunque persone alle quali egli era vicino. Qualcuno pensava addirittura che egli fosse uno degli ispiratori della congiura. Cerca di difenderli in Senato, gli va male, c'è una reazione anche fisica contro di lui, ma nel frattempo egli è stato eletto pontefice massimo, carica importantissima, da lui conquistata con un'opera di corruzione elettorale non da poco. Era normale nell'antica Roma e forse anche in tempi seguenti. Dopodiché la situazione sua politica si trova dinanzi a una necessità: prendere posizione di fronte al predominio di un grande personaggio, un po' più anziano di lui, grande generale, grande conquistatore dell'Oriente, e cioè Pompeo. L'alleato di Cesare nelle campagne elettorali era stato l'uomo più ricco di Roma, cioè Marco Licinio Crasso, e nasce così un patto privato tra questi tre: Pompeo, Crasso e Cesare, cosiddetto primo triumvirato. La loro decisione è di occupare le cariche fondamentali dello Stato, e quindi per l'anno 59, patto stipulato nell'anno 60, per l'anno 59 Cesare è console, perché lo appoggiano questi signori con tutta la loro forza economica, politica e anche elettorale. Consolato difficilissimo, il suo collega, un suo nemico aspro, uomo della cricca senatoria, però egli fa passare delle leggi agrarie importanti, quindi si conferma il suo schieramento per la plebe romana, per i populares, ma soprattutto, uomo lungimirante, si fa attribuire il governo provinciale delle Gallie. Magistrati hanno un anno di carica, l'anno seguente sono tenuti, o perlomeno si auspica che si degnino di governare delle province. Alcuni non amano questo, per esempio Cicerone ha rinviato quanto possibile, invece lui già nel 58 è in Gallia. Comando straordinario che dura 5 anni, determina la sua azione militare, diplomatica, in Gallia, una guerra interminabile di conquista che determina 2 effetti fondamentali: grande suo prestigio politico nella capitale, grande legame carismatico con le legioni, le quali sono direttamente in rapporto con lui. Perché dico questo? Perché dal tempo della riforma dell'esercito voluta e attuata da Caio Mario, di cui lui era in certo senso l'erede politico, I proletari, cioè i cittadini non possidenti, ma di condizione libera, potevano entrare a arruolarsi nelle legioni. Quindi il popolo romano a quel punto non è tanto la plebe di Roma, un po' parassitaria, quanto le legioni, ci sono il popolo in armi. Ed è con questo popolo in armi che egli nell'anno 49 muove alla conquista del potere dopo uno scontro durissimo col Senato. Voleva essere rieletto console, il Senato pretendeva che lui tornasse a Roma da privato cittadino, magari per incriminarlo per alcune operazioni compiute durante il consolato nell'anno 59, ed è su questo che si produce la rottura e la guerra civile lunghissima, praticamente con alti e bassi dura fino all'anno 45, su vari teatri di guerra nell'intero Mediterraneo. Gli resta soltanto un anno di vita, potremmo dire, perché con la battaglia di Munda a aprile del 45 lui sconfigge l'ultimo esercito pompeiano, un repubblicano per dir si voglia, e viene a sua volta ucciso il 15 marzo del 44. Il 15 marzo del 44 Cesare non voleva andare in Senato, aveva avuto degli incubi notturni, anche la moglie sua, ma uno dei congiurati, Decimo Bruto, lo convince, era un uomo molto vicino a Cesare, da lui protetto, lo convince ad andare in Senato, cioè lo convince ad andare al macello. Lui entra nella sede dove si riuniva quel giorno il Senato, lungo la strada c'è un indovino che gli mette tra le mani una profezia, ma lui non la legge nemmeno. Una finta richiesta presentatagli da uno dei congiurati lo blocca fisicamente, gli altri lo pugnalano e lui rotola ai piedi della statua di Pompeo che era lì nella sede del Senato quel giorno, prescelta appunto come sede per la riunione. Il Senato non si univa sempre nello stesso posto. Ora, questa vicenda come si determina? Perché c'è una congiura? Perché una serie di personaggi di varia provenienza, anche suoi fedelissimi, come appunto Decimo Bruto, lo stesso Marco Giunio Bruto, Cassio, Caio Cassio Longino, che era un po' la mente politica della congiura, tutte queste persone si convincono che dopo la decisione senatoria di dilatare a vita la dittatura di Cesare, Cesare si era fatto rinnovare la carica di dictator anno dopo anno, ma dopo Munda, primavera del 45, ottiene che il Senato proroghi sine tempore a vita la sua dittatura, si convincono che quello è un punto di non ritorno, questa è monarchia, a Roma regnum è una parola orribile, rex è quasi un'offesa, la res publica è un valore assoluto, e quindi va ucciso il tiranno. E su questa base c'è un certo consenso di una parte dell'opinione pubblica. Va ricordato però che Cesare aveva rifiutato la corona che Antonio gli aveva offerto durante la festa dei Lupercali, e tirannicidio diventa nell'opinione di una parte, ripeto, dell'elite romana, una giustificazione sufficiente. Cioè, il tiranno è un personaggio illegale, ucciderlo in modo non diciamo processuale ma istantaneo attraverso un attentato è cosa legittima. Non vanno bene però queste vicende per chi le ha provocate, perché dopo un momento di sbandamento c'è una reazione delle cosiddette partes Caesaris, le legioni ovviamente sono in subuglio, Antonio per un attimo crede di aver perso la partita, poi la recupera, si fa un compromesso, questo compromesso avalla tutti gli acta Caesaris, però garantisce l'immunità a quelli che lo hanno ucciso, che è un assurdo giuridico, ma è appunto un compromesso, una forma di amnistia, e su questa base si apre un ciclo molto lungo, in realtà, di guerre civili che poi sfociano nell'anno 31 a.C. nella vittoria del suo erede politico e figlio adottivo Ottaviano, che diventerà Augusto. monarchia cesariana, ammesso che la si possa chiamare così, era una svolta conservatrice, come la parola monarchia potrebbe suggerire. I repubblicani che l'hanno ucciso erano dunque dei patrioti antimonarchici, repubblicani e quindi progressisti, usiamo queste parole moderne. Si può dire l'esatto contrario, cioè la casta senatoria che brandiva la bandiera della vecchia Repubblica difendeva gli interessi dei ceti dominanti, con i quali Cesare naturalmente aveva stabilito un compromesso, ma Cesare era l'uomo delle legioni, cioè del populus, perché in latino poi senatus populus, che vuol dire il senato e l'esercito, non soltanto il senato e il popolo. Ecco perché ci sono nel tempo, nei secoli, due letture diverse. Durante la Rivoluzione francese, per esempio, Bruto, che ha ucciso Cesare, è l'eroe repubblicano per eccellenza, Cesare è il tiranno, ma nel pensiero progressista, diciamo così, ottocentesco, il cesarismo positivo, cioè il cesarismo come soluzione politica che si basa su fondamenti popolari, è stata una visione che ha avuto grande forza, da Mommsen, potremmo dire, nella storiografia tedesca, fino ad Antonio Gramsci nel Novecento. Quindi la lettura del fenomeno cesaristico è una lettura a due facce. I moderni ancora si accapigliano, potrebbero discutere all'infinito. Io credo che tutto sommato, se ti tien conto della riforma dell'esercito voluta da Caio Mario, si deve ammettere che la parte popolare è dentro le legioni, l'uomo delle legioni è anche il capo della democrazia romana. Cesare è stato un grande intellettuale, si potrebbe dire che la migliore prosa latina giunta fino a noi è quella dei commentari suoi, senza nulla togliere naturalmente a grandissimi autori e prosatori. È il latino più impeccabile, lineare, elegante, la sua cultura letteraria era immensa, la sua maniera di procedere rispetto agli oppositori non è la cupa repressione censoria, è la sfida aperta. Quindi un personaggio generoso, intelligente, ironico, che per esempio ha capito il movimento storico, lo ha saputo cogliere e interpretare, e forse per questo è stato eliminato da chi questo movimento voleva contrastare. Aveva avuto anche una esperienza diretta dell'Oriente, l'Oriente a suo tempo fedelissimo a Pompeo, ma dopo l'uccisione di Pompeo non più, quando ha messo piede in Egitto, e in Egitto è stato colpito dalla realtà di questo paese straordinario, oltre che dalla benustà di Cleopatra, da cui ebbe un figlio, Cesarione, la biblioteca di Alessandria, gli è venuta lì l'ispirazione a creare a Roma una grande biblioteca bilingue, greca e latina, che poi non ha potuto realizzare, ma per farla decollare aveva scelto un nemico politico, cioè Marco Terenzio Varrone, che era un pompeiano fedelissimo. Ecco, direi che nella storia è difficile trovare un altro personaggio di tale apertura mentale e intelligenza politica.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.